3318200213, i vostri messaggi per i nostri ospiti. Abbiamo intanto collegato Alessio Tacchinardi. Alessio, ti giro una domanda che ci fanno. Sono Iani dall'Albania, che salutiamo. Ho seguito la conferenza stampa di Maignan al Milan e gli hanno fatto più domande su Gigio Donnarumma che per conoscere lui. Ma è giusto o normale una situazione del genere?
Sì, ma infatti la domanda è Donnarumma e lui risponde: ora inizia la mia storia.
Cioè, Alessio, ragione. Ti chiedo se ti è mai capitato, se lo hai sentito, oppure se ti fosse mai capitato, come avresti reagito secondo te, da giovane calciatore che vuole dimostrare l'io e magari sentir parlare del suo predecessore non ne ha tanta voglia.
Allora, dopo un po' mi sarei incazzato anch'io. Cioè, c'ha ragione, non l'ho ancora ascoltata, però è anche vero che è normale che vadano a fare un po' di domande, no? Su un giocatore che poi io penso che la passata stagione non sia stata una super stagione di Donnarumma, però si è esploso veramente.
Negli
oltre
europei.
A livello sì, oltre comunque c'entra a livello mediatico, per un discorso che è andato via dal Milan a zero e quindi già ha avuto un clamore veramente veramente importante. Però il reale valore di Donnarumma lo si è visto veramente, cioè, si sapeva che era un grandissimo portiere, però l'europeo ha veramente, secondo me, fatto un europeo pazzesco. Quindi lì si è capito veramente che Donnarumma è veramente un fenomeno, perché la stagione al Milan non è stata, no, eccezionale, alti e bassi, a volte anche qualche errore che poi ci può anche stare. Quindi è normale che vadano a fare queste domande qua, e soprattutto è normale dopo quella grande prestazione di Donnarumma e soprattutto avendolo perso il Milan, che anche lui abbia una pressione in più. Però certo, secondo me è un buon portiere. Il dispiacere enorme averlo perso nel nostro campionato, questo penso che sia un po' di tutti, anche perché l'europeo veramente ha consacrato questo giocatore qua. Però ecco, le domande è normale che ci possono stare, però fino a un certo punto, perché poi giustamente dici: questo è il mio percorso. Sicuramente ha una pressione in più nel dover sostituire un grandissimo portiere.
Intanto abbiamo recuperato Massimo Brambati. Max, ben ritrovato.
Grazie, scusate.
Tranquillo. E poi Nico Schira. Ciao Nick, ben trovato anche a te.
Buon pomeriggio a te in studio, a Massimo, a tutto il parterre e amici che ci stanno seguendo.
Senti Nick, ti giro subito un messaggio di un nostro ascoltatore che ci scrive: notizie di Julian Brandt e Oliveira che sembrava fatta con la Fiorentina. Per me la Juventus dovrebbe guardare a questi profili nettamente migliori del tanto costoso
Locatelli.
Nico.
Sì, sono calciatori però con caratteristiche diverse, nel senso che Brandt è un giocatore molto più offensivo rispetto a Locatelli. Sergio Oliveira sicuramente si è congelato tutto con la Fiorentina, ricorderete la Kerel, Mendes, sì, Comini, Gio Barone, che poi portò anche l'addio di Gattuso. C'è stato un mezzo abboccamento col Tottenham, che cerca un centrocampista, e lì potrebbe esserci la connection Mendes Paratici, ovviamente sfruttando anche la presenza in panchina di Nuno e Spirito Santo, però al momento niente di particolarmente rovente. Per quanto riguarda Brandt, il Borussia Dortmund al momento l'ha tolto dal mercato, e quindi sia Milan che Lazio, che si erano interessati a lui, devono mettersi quantomeno per ora il cuore in pace.
Senti Nico, la trattativa Locatelli sappiamo che dovrebbe entrare nel sì, vivo. Al momento qual è il nodo vero?
No, il nodo è un po' sulle cifre, perché ovviamente il Sassuolo vorrebbe monetizzare di più della prima offerta della Juve, che era 5 milioni di prestito oneroso, con un obbligo di riscatto a 25 più un 25% sulla futura rivendita. Il Sassuolo vorrebbe un prestito oneroso magari intorno ai 10 per incassare poi 30 di obbligo di riscatto, insomma arrivare alla fatidica soglia di 40. Probabilmente secondo me 37-38 si troverà la quadra, perché Locatelli vuole solo la Juve. Locatelli tra l'altro in tarda mattinata ha terminato di fatto le sue vacanze balneari, perché insieme alla fidanzata Tessa è arrivato a Milano, l'abbiamo avvistato all'ora di pranzo, insomma, in un locale dove sta mangiando, niente di mercato, niente di particolare. Però insomma, questo è anche un segnale di come secondo me ci sono i suoi agenti a Milano, ci sarà una conference call di Juve solo oggi, i pezzi del puzzle comunque portano tutti a un Locatelli in bianco nero, questione di giorni, ma il timing è partito.
Però per esempio sul fatto che sia costoso, che poi non sia questo gran giocatore, è un'idea comune a molti. No, dico, è un'idea comune a molti tifosi della Juventus. Maurizio ci scrive: io sinceramente, dopo aver ascoltato Carnevale ieri, Locatelli lo lascerei dove sta. È bravino, ma non certo un campione. La Juve potrebbe prendere anche di meglio. Se tira troppo la corda, alla fine si spezza e fa rimanere un giocatore scontento e sempre controproducente. Ci scrive Maurizio. Ecco, cioè, probabilmente in tanti non riconoscono il valore economico di Locatelli.
Voglio chiedere questo partendo anche da Max. Io dico la mia: secondo me ci vuole molto poco a fare meglio del duo Ramsey Rabiot, magari più sponsorizzati perché dall'estero. Max Brambati.
A me poi piace tanto Locatelli.
No, allora sul giudizio tecnico mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Perché?
No, perché è un giudizio molto rischioso. Io non ho seguito Locatelli, io ho fatto osservatore per la Juve quando Tacchinardi giocava nella Juve e andavo a scartare giocatori importanti come Mexes, per esempio. Io scartai Mexes, ma perché per andare a giocare alla Juve in quegli anni, dove c'erano Cannavaro, Montero e Thuram e Alessio lo sa, insomma dovevi andare a prendere giocatori che almeno dovevano essere forti come loro, forti come quelli che c'erano in rosa. Io, siccome non l'ho seguito, a me Luciano Moggi mi mandava a seguire questi giocatori,
certo.
E io poi dovevo dire sì o no, poi logico, poi interveniva sicuramente lui successivamente, però io davo le mie valutazioni tecniche. Ma un giocatore, per avere una valutazione tecnica veramente come Dio comanda, lo devi seguire. Io sono d'accordo con Maurizio, il nostro ascoltatore, il quale ha detto Carnevali si prende un bel rischio, perché se poi ti rimane in diciamo così al Sassuolo, è un giocatore comunque scontento, è un giocatore che aveva sulla punta della lingua la Juve, e rimanere a Sassuolo, con tutto rispetto per Sassuolo, secondo me è una botta psicologica notevole. Poi rimane comunque un giocatore scontento di rimanere. Io quindi credo che è un grande rischio che sta prendendo Carnevali, ma lui all'interno della trattativa lo reputo un ottimo dirigente, quindi saprà lui come meglio potersi muovere. Però dei segnali importanti il giocatore li ha dati, rinunciando a sedersi a tavolino con Arsenal, con Borussia Dortmund, con insomma squadre importanti. Quindi vuol dire che, sapendo che c'è la Juve dietro e volendo a tutti i costi la Juve, io credo che l'indirizzo di questa trattativa l'ha già data il giocatore. Il giocatore vuole quella squadra, quindi tenerselo è un grande rischio. Poi ribadisco, Locatelli secondo me è un buonissimo giocatore, nella Juventus secondo me con Allegri può crescere ancora di più. Quindi se oggi abbiamo visto un Locatelli formato Sassuolo, a mio avviso è un giocatore che può, da quello che ho tra virgolette intravisto, che può crescere ancora. È certo che dipende anche dall'applicazione che ha. Io non lo so se è un ragazzo applicato. Io parlavo per esempio con Stellini di alcuni giocatori dell'Inter, perché è stato una settimana in vacanza con me in Sardegna, e mi diceva che ci sono giocatori che erano molto applicati, e ciò vuol dire che sono applicati in allenamento, sì, che vogliono migliorare. Ci sono giocatori che magari hanno delle grandi qualità ma non sono applicati. Quelli sono e quelli rimarranno, non hanno margini di miglioramento.
A proposito di Inter, io a Nico volevo chiedere delle ultime riguardanti Nandes e Bellerin, perché sembra che qualcosa insomma si stia muovendo, Nico.
Sì, sì, come abbiamo anticipato anche ieri sera, c'era il suo agente Pablo Betancourt a Milano, è arrivato poi Nandes, ovviamente arriverà insomma l'Inate, farà scalo per andare in Sardegna, che grazie al Cagliari insieme a Godin, ma sia lui che Godin hanno un po' la data di scadenza, nel senso che comunque il loro destino è lontano dal club rossoblu. L'Inter è pronto a mettere sul piatto 3 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto a quota 20, il Cagliari vorrebbe qualcosina in più, ma ha la sensazione che anche qui la volontà del giocatore sia determinante. Poi ci sono Massimo, Alessio, sono stati anche grandi giocatori, sanno benissimo, e soprattutto nel mercato di oggi, quanto conta la volontà del giocatore. Nandez vuole andare all'Inter, ha già d'accordo con i nerazzurri per uno stipendio da 3 milioni da ormai 15-20 giorni. Locatelli è d'accordo da prima dell'Europeo con la Juve, e quindi alla fine poi le volontà dei giocatori saranno quelle, a mio modo di vedere, destinate a fare la differenza, al netto di altre proposte, al netto, abbiamo detto prima, di Carnevali sicuramente, che sta facendo il suo gioco per tenere il prezzo alto, ma nel momento in cui poi Locatelli gli porti l'Arsenal, non lo considera, gli porti il Borussia Dortmund, non lo considera, chiama il Liverpool, prende tempo perché aspetta la Juve, e poi alla fine non è che hai troppa forza per tra virgolette diventare un'asta. Quindi alla fine la situazione è che sia Locatelli verso la Juve che Nandes verso l'Inter siano trattative poi destinate a chiudersi. Magari ci vorranno due giorni, magari una settimana, questione di tempo, ma comunque le strade sono ben incanalate e delineate.
Allora, ti chiedono anche di Kostic per sostituire Correa.
Ha caratteristiche ideali da 4-3-3, nel senso che è un esterno puro, salta l'uomo, ha una buona fisicità, tanti assist nei piedi, rispetto a Correa che sarebbe un adattato nel 4-3-3 di Sarri, perché poi ovviamente Correa è un grande giocatore, ha grandi colpi ma anche grandi pause, ma fondamentalmente per caratteristiche è più una seconda punta, non so se ha la gamba sì. per fare l'esterno, perché poi quando giochi sulla fascia devi anche fare determinati movimenti in fase di ripiegamento eccetera, quindi credo che insomma se dovesse arrivare una proposta importante l'idea della Lazio sia quella di monetizzare la cessione di Correa e prendere un paio di giocatori sugli esterni più funzionali al calcistico di Maurizio Sarri.
Alessio, a quel punto si farebbe una scelta societaria più di non di valore tecnico del singolo ma di utilità in un sistema tra l'altro poi molto specifico e particolare come quello di Maurizio Sarri. Alessio Tacchinardi,
guarda, parlavate prima, non ascoltavo sì. attentamente quando Massimo parlava di Locatelli, no?
Sì.
E io penso proprio, tu hai parlato proprio adesso del sistema. Locatelli secondo me per tanti non è ancora, no, quel giocatore quel giocatore forte. A me piace molto, ha bisogno di un sistema di gioco particolare secondo me Locatelli e vuole la Juve, la sensazione mia, anche per migliorare e crescere sotto questo aspetto, perché insomma al Milan con un sistema diverso rispetto a quello di De Zerbi e quello di Mancini, dove lui si incastra alla perfezione, però deve sempre avere il pallino del gioco, deve avere sempre un grande possesso, deve sempre avere la palla nei piedi tantissime volte per toccarla tantissime volte, e lì viene esaltato Locatelli nelle sue caratteristiche che è un giocatore importante. Quindi il passo che vuole fare è provare, no, e giustamente perché è pronto per giocare una grande squadra in un sistema però diverso, perché il modo di giocare di Allegri è totalmente diverso da quello di Mancini e da quello di Zerbi. Quindi anche per me c'è una grandissima curiosità nel vedere Locatelli della Juve, anche se penso che farà bene perché è un grande giocatore, e il sistema è lo stesso che ti va a parlare di Correa, che è un altro grandissimo giocatore esaltato nella maniera perfetta da Simone Inzaghi con questo 3-5-1-1 dove lui andava veramente a esaltare sia lui che lo stesso Immobile, le sue caratteristiche, però nel 4-3 di Sarri fa veramente farebbe veramente fatica, no? Anche Nicolò diceva è adattato a sinistra e secondo me non basta un giocatore a sinistra, anche perché Felipe Anderson è un grandissimo giocatore ma ha sempre stato sul divetto la continuità, e nel 4-3 di Sarri gli esterni vedevamo a Napoli come sono fondamentali, quindi la Lazio secondo me non basta un giocatore ma anche un'alternativa importante, perché comunque lui ai due giocatori esterni d'attacco gli chiede tantissimo.
Già, Massimo?
No, io volevo fare una domanda ad Alessio. Secondo lui, visto che conosce anche molto bene l'ambiente Juve da calciatore e credo che conosca molto bene anche i due allenatori, cioè De Zerbi, che è stato allenatore di Locatelli, e quello che potrebbe avere in futuro, secondo te è un giocatore questo che può crescere di più con un De Zerbi in panchina o con un Allegri in panchina? Quindi con un Allegri durante la settimana o con un De Zerbi durante la settimana?
No Massimo, io penso che arrivare con Allegri sia il completamento per lui, no? Proprio su un discorso, un bagaglio tecnico, ma non basta magari un bagaglio tecnico, ma anche un allenatore invece vincente. E quindi non dico che Roberto non sia un allenatore vincente, anzi gli auguro mille successi, perché secondo me, oltre che un amico, è un grande allenatore, però Roberto gli ha dato quella sicurezza, quell'autostima in un meccanismo. Però secondo me, come dicevo prima, proprio la volontà sua di andare con un allenatore che è un vincente di natura e quindi può completarsi. Quindi penso che tutte e due possono essere stati uno fondamentale adesso per riprendere autostima dopo una mazzata che ha avuto col Milan, ma oggi forse gli servirebbe quell'allenatore che gli dà quel saltino in più a livello mentale. Quindi in un percorso De Zerbi prima e oggi Allegri sono perfetti per lui, perché adesso trovo un allenatore che che è proprio nel DNA, il carismatico, vincente. Certo. Quindi tutte e due gli possono dare tantissimo per la sua completa maturazione a 360 gradi, per farlo diventare un top giocatore anche a livello europeo.
Uno che dovrà diventarlo è Vlahovic. Nico, e ti chiedono, poi voglio sentire un giudizio anche tecnico da Alessio e da Max, per il rinnovo come siamo messi, Nicolò Schira, sul rinnovo di Vlahovic?
No, Vlahovic al momento non c'è ancora l'intesa per il rinnovo, si tratta, col possibile inserimento anche di una clausola rescissoria, la scadenza 2023 non aiuta, nel senso che la Fiorentina deve muoversi, ma al tempo stesso il giocatore e il suo entourage stanno temporeggiando, stanno prendendo tempo, evidentemente come vogliono anche capire quali sono i reali progetti della Fiorentina, perché alla fine la Fiorentina gli ultimi due anni si è salvata l'ultima giornata. Stiamo aspettando un mercato importante, è arrivato Nico Gonzalez, ma non basta, insomma, non certo. Si può pensare che l'italiano abbia la bacchetta magica, un buon allenatore, ha lavorato molto bene in questi anni in tutte le categorie, ma se la Fiorentina ambisce un posto in Europa, come decanta la società, deve prendere, a mio modo di vedere, 3-4 giocatori importanti. Per questo evidentemente Vlahovic e il suo entourage vogliono aspettare di capire poi che Fiorentina sarà prima di blindarsi e tra virgolette legarsi a lunga scadenza con il club viola.
Ecco Max, tu che comunque lo sappiamo, lo ripetiamo, conosci benissimo il mercato, devo dire che la Fiorentina si trova molto in difficoltà, perché se ci mettiamo nei panni di chi gestisce Vlahovic, si vedono questo ragazzo che ha un potenziale enorme, ultime due stagioni della Viola non sono andate bene, in estate la situazione Gattuso, l'arrivo di Italiano, un mercato bloccato, servirà davvero una grande opera per convincere Vlahovic e il suo entourage. Non so se ti vuoi mettere un attimo nei panni dell'entourage di Vlahovic.
No, Vlahovic è un giocatore che ha dimostrato di essere, secondo me, pronto anche già per una grande squadra. Io credo che alla fine rimarrà la Fiorentina, ma avete detto bene voi, il nodo rinnovo è un nodo, è un bel nodo da marinaio, di quelli che è difficile che si venga a slegare. Quindi credo che la Fiorentina prenderei i protagonisti. Perché secondo me non è, secondo me, in questo momento che può garantire un grande futuro al giocatore, per quello che si è visto in questo momento. Certo. Io non so se la Fiorentina di qui, non so quando, farà degli investimenti più importanti, diventerà una squadra tra virgolette più importante, ma in questo momento, hai detto bene tu, arriva da due stagioni sicuramente poco entusiasmanti, anzi direi al contrario, non so quanti allenatori ha cambiato, quanti ne ha richiamati, quando ha cercato di prendere un allenatore poi non è riuscito a prenderlo, insomma anche chi di un allenatore, perché credo che De Rossi e Juric sono due allenatori mancati in questa Fiorentina. Sì. E quando tu manchi allenatori significa che insomma dietro non c'è una grandissima forza societaria, perché io conosco il dirigente che c'è lì, che è bravissimo, grandissimo dirigente, uno dei più bravi che si è gestito di questo genere, fa fatica quando il giocatore col proprio entourage ha sicuramente modo di avere già delle grandi richieste dietro. E ribadisco, per me Vlahovic è un giocatore che fare la tenga una grande squadra.
Max, noi intanto ti salutiamo. Grazie. Perché cominciamo anche a sentirti male, ti lasciamo, però ti riprenderemo sicuramente più avanti. Grazie mille Max, buon weekend.
Grazie mille, grazie anche a voi.
Alessio, Vlahovic, giocatore totale, proprio 30 secondi giudizio tecnico sul ragazzo.
E poi abbiamo un'altra domanda e...
No, io penso una cosa, non che voglia la Fiorentina, la società e i tifosi, che ci mancherebbe, e anche perché hanno una grandissima passione per la loro squadra. Però se penso a Haaland, tre anni fa, quando lo proponevano a certe cifre e oggi non puoi più prenderlo, ecco, Vlahovic mi dà quella sensazione lì, sia che sia un giocatore che se o lo prendi adesso o se no tra 2-3 anni veramente può veramente costare l'ira di Dio, quindi, perché è un giocatore completo, un giocatore forte, un giocatore affamato, un giocatore fisico, è una bestia, è tecnicamente forte, ha fame, ha motivazione, ha voglia di migliorarti. E giustamente quando hai tutte queste caratteristiche qua vuoi primeggiare, vuoi confrontarti con la manifestazione magari più importante, che può essere anche la Champions League. Quindi è un giocatore che in due anni è cresciuto in una maniera clamorosa, soprattutto l'anno scorso, perché ha fatto gol, tanti e in tantissime maniere, quindi vuol dire che è un giocatore completo. Quindi non lo so come andrà a finire sul Centurage, un rinnovo o non rinnovo, però io penso che le grandi squadre, le grandissime squadre, mi ha ancora fatto strano che non sono arrivate offerte importanti, perché magari tra due anni ti trovi un giocatore che costa delle cifre che per il nostro campionato sono improponibili.
Allora Nick, ti chiedono di Pjanic alla Juve le percentuali.
Dipende molto dal Barcellona. Se il Barcellona lo libera in prestito gratuito come vuole la Juve, il giocatore, ma in tal senso ci sono già stati dei segnali, si decurta parte degli emolumenti, ci sono grosse possibilità intorno al 70-75% di rivedere Miralem Pjanic alla Juve, anche perché il giocatore vuole tornare a tutti i costi. Nella testa di Allegri, e poi magari voglio sentire anche un parere di Alessio, che è stato sì, un grandissimo centrocampista, nell'idea di Allegri c'è Pjanic play con due mezzali come Locatelli e Rabiot, sarebbe questa la Juve che è in testa il tecnico livornese, quindi credo che insomma sarebbero anche giocatori che si sposerebbero bene da un punto di vista tattico anche in quei ruoli e con gli equilibri giusti. Ovviamente però serve che Barcellona liberi il giocatore in prestito gratuito con il giocatore che si decurti parte dello stipendio.
Alessio, ti torna questo centrocampo che ha disegnato Nicola?
Sicuramente potrebbe diventare un po' come l'Italia di Mancini, no? Con questo doppio play che sono giocatori tecnici. Non lo so Pjanic, perché come lo è stato Arthur, quando un giocatore non gioca per un anno nella propria squadra, o un allenatore è pazzo, oppure non sta rendendo o non sta facendo magari bene. Io Pjanic è un giocatore che a me piace tantissimo. Ora non so, sicuramente in queste condizioni qua penso che abbia una voglia di rivalsa clamorosa e va a trovare un ambiente che va sempre fatto bene, perché Pjanic da Juve secondo me era un ottimo giocatore, e quindi potrebbe essere un'idea di questo doppio play che comunque con questa squadra che tiene tanto possesso di palla, anche se Allegri, ho visto anche sui social un paio di giorni fa, quando ha cominciato certi compagni dei suoi giocatori a fare tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, si è incazzato e ha detto: ho la palla, vado dritto verso la porta, perché lui è un allenatore diverso, no? Con caratteristiche rispetto magari a De Zerbi che parlavamo prima, o Mancini, è molto più andiamo dritti verso la porta. Quindi non lo so, a me piacerebbero questi due centrocampisti, perché aumenterebbero il livello di un centrocampo che negli anni passati ha veramente zoppicato. Quindi questi due qua insieme potrebbe essere un po' questi doppi play che ti tengono tanto la palla nei piedi.
Ale, grazie mille, buon weekend.
Ciao Nicolò.
Una cosa Nicolò volevo chiedere, ma è vero che Lukaku lo vuole il Chelsea? Secondo me non fanno atterrare più su Nini a Milano, perché se vendono Lukaku, non lo so se è vero o no, però ho letto questo.
In questo momento l'Inter non vuole venderlo e lui vuole restare. Okay. Poi è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta così clamorosa come quella che paventano i tabloidi inglesi, quelle cifre 120-130 milioni, diventa impossibile resistere per qualsiasi club. Però ufficialmente dall'Inter fanno sapere che non è arrivata un'offerta al momento, e quindi insomma non c'è questa intenzione. Poi sappiamo le problematiche di Suning, ed è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta del genere sarebbe probabilmente impossibile dire di no, però al momento questa offerta in realtà non è arrivata, anche perché c'è
sposterebbe tanto
farebbe
campionato.
Muovere un po' tutto poi il calciomercato a cascata,
però sposterebbe tanto per una squadra quel tipo di giocatore con quelle caratteristiche. Dopo dura anche trovarne uno con quelle caratteristiche, perché è vero che vai a monetizzare tanto, però poi devi mettere dentro un giocatore, non un giocatore, è un simbolo di quella squadra lì. Saluto a tutti.
Buon weekend, Alessio Dacchinardi. Nico Flash in finale, perché è una notizia delle ultime ore, ossia le visite mediche previste domani per Matteo Lovato dell'Atalanta. Se tanto mi dà tanto, dovremmo essere costretti a salutare anche Romero, Barcellona, Tottenham, insomma Atalanta che incastra.
Però adesso se noi tifosi dell'Atalanta svengono. Lovato prende il posto di Caldara, non prende il posto di andato via, non prende il posto di Romero. Se andrà via Romero, l'Atalanta proverà a prendere Demiral, proverà a prendere Sven Botman, nazionale olandese, centrale del Lille, campione di Francia, cioè prenderà comunque un profilo importante, se no i tifosi dell'Atalanta che ci seguono.
Guarda, io ho letto anche di un interessamento di Luis Felipe.
può essere un'altra idea, visto che lui Spedifa al momento è a rinnovo con la Lazio, non decolla, cioè prende un profilo più importante, perché sennò giustamente i tifosi dell'Atalanta dici va via Romero, nazionale argentino, ha vinto la Copa America, uno dei migliori difensori della Serie A, e prendi, con tutto il rispetto, Lovato, che non giocava a Verona, perché è un ragazzo di prospettiva, nazionale under 21, ma non giocava a Verona titolare, quindi è un'operazione di rincalzo, di completamento, può essere una scelta interessante perché è un giovane, un 2000, che ha margini di miglioramento importanti, ma per i titolari oggi l'Atalanta cerca qualcosa di più, al netto del fatto che è chiaro che col Tottenham e Barcellona in pressing diventa difficile, soprattutto se le cifre scollineranno i 50 milioni come offerte, dire di no alla cessione di Romero, e probabilmente poi l'Atalanta dire investirà su un centrale forte, sono quelli che abbiamo fatti, e anche su Jeremy Bogata, un vecchio pallino di Gasperini, quindi attenzione anche a Bogata Atalanta come pista.
Nico, buon weekend.
Grazie a voi,
ciao,
a tutti,
ciao.
Questo era Nicolò Schira, questa era TMV Radio, questa era Maracanà.